qua.
Provo a vedere dove ci stiamo.
Sì, sì, poi.
Anzi, comunico subito. Allora, intanto mi scuso con tutti, e in particolare col gruppo di minoranza per il ritardo legato a problemi tecnici proprio per una delle proposte di delibera. E mentre Giacomo, che ci accompagna anche in questa seduta, perché abbiamo chiesto uno scavalco dal, se non ricordo male, dal 14 settembre
fino al 30,
ci accompagna anche in questa seduta del Consiglio Comunale, e sono presenti anche Gianpietro Fenti e Roberta Pellizza per l'ufficio tecnico, perché ci sono alcuni passaggi, e ci sarà anche Lisa De Gasper, tecnico dello studio Mate, che potranno darci qualche considerazione a proposito di due delibere che hanno a che fare proprio col mondo dell'urbanistica e con il lavoro dell'ufficio tecnico in particolare. La seduta, come sempre, viene registrata, ma siccome siamo ancora in regime di Covid non è possibile fare la seduta consigliare a porte aperte, valutando che forse ancor più di altre occasioni era un consiglio comunale effettivamente importante, ho preso contatti con Mirko Mezzacasa di Radio Più perché potesse fare una registrazione, magari anche una diretta Facebook, ma oggi pomeriggio non riusciva ad essere presente, per cui siamo d'accordo con Radio Più che la registrazione della seduta di consiglio viene passata a Radio Più, e Radio Più, se non sbaglio, è già in programma di metterla in onda domani sera con uno speciale.
Magari poi via via che qualcuno interviene avvicino l'apparecchio in modo tale che si senta meglio.
Perfetto. Allora, se siamo a posto, chiedo a Giacomo D'Ancona di fare l'appello.
Buon pomeriggio a tutti. Allora, abbiamo Michele Costa,
presente.
Giovanni Ferrini,
presente.
Andrea Zampieri, presente. Roberta Strim, presente. Susanna Dan, presente. Sara Parissenti, presente. Patrizia Murer, presente. Marco De Luca, presente. E Mauro Salvaterra, presente. Flavio Murer e Cesare Bon, presente. Quindi all'amplen completo tutti presenti. Ci sono anche i colleghi capo ufficio tecnico Gianpietro, Roberta Pellizza, istruttore tecnico Gianpietro Fenti e l'urbanista Lisa De Gasper, che illustreranno i punti urbanistici.
Grazie. Allora, io procedo subito con il primo punto, lettura dei verbali della seduta del 10 settembre 2020. Avevamo i punti lettura e verbali della seduta precedente, ratifica della delibera di giunta comunale variazione di bilancio, poi un'altra ratifica di delibera di giunta sempre per una variazione di bilancio, poi avevamo i debiti fuori bilancio, il riconoscimento di legittimità del provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli e quindi una nuova variazione di bilancio, una variazione di bilancio con il bilancio di previsione 2022 e poi la modifica dell'articolo 3 della convenzione con il Ministero della Giustizia per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Chiedo se ci sono osservazioni. Se nessuno ne ha, passiamo subito a una delle due parti più corpose del Consiglio. Allora, la proposta di delibera ha per oggetto approvazione a variante numero 1 al PAT, piano di assetto del territorio, per l'adeguamento alla legge regionale 14 del 2017 sul contenimento del consumo del suolo. Allora, l'argomento l'abbiamo già toccato perché abbiamo già proposto in adozione questa variante, che di fatto recepisce la cosiddetta legge regionale sul consumo del suolo, e trascorsi i tempi tecnici per la presentazione delle osservazioni, siamo qui a proporre l'approvazione. Allora, i tempi tecnici per le osservazioni hanno visto una durata un po' particolare, perché noi siamo andati in consiglio per l'adozione all'11 febbraio, nel frattempo è intervenuta l'emergenza Covid-19, per cui tutti i termini si sono dilatati, sono stati posticipati, e quindi l'ultima scadenza, se non ricordo male, bisognava considerarla, è scritto nel testo della delibera, l'8 luglio 2020. Non entro nel merito perché l'abbiamo già discussa, l'abbiamo già vista. Forse la cosa che vale più la pena valutare è il fatto che in data 16 giugno da parte della società Benco era arrivata una osservazione in merito al cosiddetto accordo pubblico-privato secondo la legge 11, no? Per quanto quanto riguardava il fatto che gli accordi pubblico-privati contenuti nella convenzione rientrassero nel cosiddetto perimetro del consolidato. In particolare, il riferimento della ditta Benco era relativo ad alcuni dei volumi che dallo spazio della cosiddetta piana, come tutti la conosciamo, dovranno, nel momento in cui la convenzione prenderà inizio e inizieranno i lavori, dovranno volare, quindi essere spostati, trasferiti su nuove superfici. La convenzione che stiamo citando prevede già che alcuni di questi volumi vadano a ricadere in aree specifiche già identificate del territorio, mentre altri volumi non hanno ancora una locazione ben precisa. La richiesta dell'osservazione era che questi volumi ricadessero all'interno del consolidato, ma forse per una questione di brevità direi che vale la pena leggere l'osservazione e la controdeduzione, così andiamo a centrare subito l'obiettivo. Datemi soltanto un secondo, nel frattempo sottolineo, poi magari passo un attimo la parola se c'è qualche precisazione inoltre da fare a Lisa eventualmente. Sono state fatte tutte le asseverazioni idrauliche, la valutazione sulla vinca, eccetera, anzi per la vinca mi pare che non è una cosa che richiede un'ulteriore valutazione, l'asseverazione idraulica anche in questo caso non è necessaria. Allora, andiamo a vedere il capitolo osservazioni. Allora, la ditta Benco propone la seguente osservazione: si chiede di ricomprendere negli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'elaborato 01 tavola 4.3 della variante 1 al PAT gli ambiti oggetto dell'accordo articolo 6 di cui all'elaborato 12.d del PAT approvato in consiglio in conferenza dei servizi il 15 giugno 2016. Allora, l'osservazione è stata accolta perché è stata valutata con attenzione e dunque stiamo parlando di tre aree, una presso la frazione Tabiadon di Val, una presso la frazione Sappada, località Pians, e una in frazione Molino di Falcade. Allora, in pratica la convenzione prevede, come dicevo poc'anzi, che una parte dei volumi che si trasferiranno dall'area della piana in altre zone vanno a essere destinati a queste tre aree, altri volumi invece non sono ancora stati allocati. Allora, abbiamo fatto una riflessione attenta, abbiamo accolto l'osservazione e la valutazione tecnica dell'osservazione è questa. Si ritiene l'osservazione meritevole di accoglimento in quanto in linea con i criteri di individuazione degli l'abbreviazione AUC. Ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui alla legge regionale 14 del 2017, descritti in relazione e disciplinati dalle norme della variante 1 al PAT. Si ricorda però che sono fatti salvi i contenuti e i criteri dell'accordo articolo 6 in riferimento agli obblighi della parte privata. Si richiama la DCC numero 8, la delibera del Consiglio Comunale numero 8 del 21 marzo 2012, in cui viene integrato l'articolo 4.2, esplicitando che il rilascio dei titoli edilizi relativi all'edificazione del volume trasferito sarà comunque successivo alla avvenuta approvazione del nuovo PUA per l'area della piana di Falcade. Quindi si ricorda che comunque questi volumi potranno essere trasferiti solo e soltanto quando partiranno i lavori presso la piana e non mai prima. Secondo punto, la realizzazione dei volumi puntuali relativi alla edificazione del volume trasferito di cui all'allegato 8 dell'accordo potranno essere attuati solo a seguito della compatibilità urbanistica delle nuove previsioni edificatorie. Quindi andranno fatte tutte le valutazioni del caso presso le aree dove vengono allocati, che al momento non hanno ancora una destinazione specifica. Terzo punto, quanto espresso ai punti precedenti vale per i volumi soggetti a trasferimento che hanno trovato una locazione ove atterrare, fra virgolette, come disposto dall'allegato 8 dell'accordo. Gli altri volumi soggetti a trasferimento non individuati puntualmente all'allegato 8, vedi articolo 3.3 dell'accordo, qualora ricadenti all'interno degli AUC, saranno soggetti alle disposizioni della legge regionale 14/2017 all'articolo 4 delle norme tecniche della variante numero 1 al PAT, determinando consumo di suolo ai fini del monitoraggio dell'erosione della superficie naturale seminaturale. Tali aree non possono essere ricomprese nel cosiddetto consolidato, non essendo ancora note ed individuate alla data di approvazione della variante 1 del PAT. Quindi, in parole povere, poiché non è ancora stata individuata l'area su cui farle, per così dire, atterrare, non è possibile includere in alcun tipo di consolidato, in nessuno delle aree consolidate che sono state individuate, e quindi di fatto si configureranno in domani come consumo del suolo. Ci è sembrata la cosa più logica, più corretta e dal punto di vista tecnico anche assentibile. Viene modificato l'elaborato 01 tavola 4.3 ambiti di urbanizzazione consolidata, inserendo gli ambiti di cui all'allegato 8 dell'accordo articolo 6 piana di Falcade, vedi stato cartografico in calce, e quindi all'interno dei tre ambiti AUC, ambiti di urbanizzazione consolidata, sono stati ricompresi anche quei perimetri come descritti all'interno dell'articolo 6. Io credo che non ci siano altre particolari cose da sottolineare. A proposito, credo che la parte più corposa fosse questa, di fatto è l'unica osservazione che è arrivata presso gli uffici. Tra l'altro il tempo, per le questioni che abbiamo detto poco fa, si era anche prolungato, quindi c'era tempo eventualmente per fare eventuali osservazioni. Chiedo se ce ne sono in questo momento o eventualmente se c'è bisogno di qualche chiarimento, visto che abbiamo l'urbanista De Gasper presente. Prego, Salvaterra.
Unica osservazione. Scusate, non avevo visto, l'ho lasciato acceso. Unica osservazione, difficoltà assoluta ad accedere ai file, dei file PDF firmati digitalmente, se non ci viene detto che sono firmati con una app particolare, non riusciamo a leggerli. Gli ho telefonato, comunque poi sabato sono arrivati i PDF e quindi però abbiamo avuto meno tempo per consultarli, però certi file ogni tanto arrivano e sono assolutamente illeggibili ai normali umani. Per il resto va tutto bene.
Questa nota deve essere tutta in considerazione per tutte quante le proposte di delibera, perché capita a volte.
Sì, sono file probabilmente pesanti, firmati digitalmente, e puoi avere delle app che riesci a caricare sul tuo PC, poi dipende se è Mac o se è PC, e vai un po' in difficoltà. Sono fondamentalmente criptate se non hai l'app specifica che te le traduce. Grazie.
Passo alla proposta di votazione. Favorevoli, né contrari né astenuti, quindi unanimità, vi ringrazio. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli, né contrari né astenuti, abbiamo l'unanimità e quindi di fatto è adottata, scusate, è approvata la variante numero 1 al PAT, che recepisce di fatto la legge 14 sul consumo del suolo. Grazie. La ulteriore proposta di delibera è una proposta di delibera, direi, dai contenuti importanti. È uno dei passaggi che questa amministrazione teneva molto a fare insieme alla prima vera proposta di piano degli interventi, che evidentemente sarà successiva al PAT e che vedrà la luce nei prossimi mesi. La proposta di delibera è nuovo regolamento edilizio in adeguamento alle disposizioni della normativa di carattere sovraordinato, regolamento edilizio tipo RET, ai sensi della DGR numero 1896 del 22 novembre 2017 e della DGR numero 669 del 15 maggio 2018. Approvazione. Allora, leggo un attimo alcuni dei passaggi. In data 20 ottobre 2016 è stata sancita in sede di conferenza unificata Governo, Regioni ed Autonomie Locali l'intesa riguardante l'adozione del regolamento edilizio tipo RET, di cui all'articolo 4,1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016. Con deliberazione della Giunta regionale 1896 del 22 novembre 2017 è stato recepito il regolamento edilizio tipo RET, costituito dallo schema del regolamento edilizio tipo e dei relativi allegati, recanti le definizioni uniformi, la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia di edilizia, nonché il parere favorevole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome contenuti nell'intesa della Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016. Con deliberazione della Giunta regionale 669 del 15 maggio 2018 sono stati formulati alcuni contenuti tipici del regolamento edilizio, quale utile sussidio operativo che i comuni potranno utilizzare in tutto o in parte per l'adeguamento del proprio regolamento edilizio. L'articolo 48 ter della legge regionale 23 aprile 2004, numero 11, dispone che i comuni devono adeguare i regolamenti edilizi allo schema di regolamento edilizio tipo e ai relativi allegati, nonché, con apposita variante, adeguare gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi, aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente all'articolo 13,10 e all'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, numero 14, disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004. Il regolamento edilizio è composto dagli stessi articoli del RET, in coerenza con l'obiettivo dettato dagli accordi Stato, Regioni ed enti locali, ossia quello di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi su tutto il territorio nazionale e regionale, introducendo alcune integrazioni. Allora, tutto questo per dire che con l'obbligo, con la scadenza del 30 settembre, i comuni e la Regione del Veneto avevano, mi riferisco al Veneto perché questa è la nostra regione, avevano l'obbligo di approvare un regolamento che fosse in aderenza con il cosiddetto RET, come l'abbiamo sentito nominare. Quindi, non senza difficoltà, da ultime anche quest'oggi, e non senza un lavoro molto intenso, è stata anche colta l'occasione dell'adeguamento a un regolamento edilizio tipo per cercare di rivedere, riformulare e riordinare il regolamento edilizio del Comune di Falcade, che in sé era datato, non raccoglieva quelle che possono essere le attuali istanze necessarie ai cittadini e conteneva anche tutta una serie di situazioni imprecise o magari anche a volte in leggero contrasto le une con le altre, per cui faceva parte di uno di quei punti che altre volte ho detto questa amministrazione voleva prendere in mano e riordinare. Insieme al regolamento verranno prese in mano anche le norme tecniche attuative nel momento in cui si parlerà di piano degli interventi. Dunque l'obbligo è stato visto anche come un'opportunità per cercare di riordinare il regolamento edilizio, quindi semplificare alcuni passaggi, introdurre alcune novità, in particolare per quanto riguarda le ristrutturazioni, semplificare alcune questioni relativamente alle nomenclature anche, piuttosto che alle definizioni di vani, di spazi, di stanze. E il risultato è un documento comunque corposo, un documento rinnovato dai contenuti anche direi piuttosto importanti e un documento che in futuro insieme al piano degli interventi, a mio modo di vedere, potrà dare nuove opportunità, creerà anche situazioni in cui sarà meno facile, non dico più difficile, sarà meno facile creare situazioni difficili per quanto riguarda l'edificazione in particolari condizioni di contesto di pregio, sarà meno interpretabile e più obiettivo e dunque credo che il lavoro sia un lavoro che era necessario e che è stato fatto bene. A questo proposito ringrazio in particolare Gianpietro Fenti e Roberta Pellizza e l'assessore all'edilizia e all'urbanistica Giovanni Ferrini che hanno lavorato veramente in maniera assidua e competente. Io prima di passare la parola alle osservazioni chiederei proprio a Gianpietro Fenti, che è tecnico da più tempo presente in Comune di Falcade e che più volte, non me ne voglia Roberta che è il capo dell'ufficio tecnico, ma è proprio una questione legata all'esperienza che lui ha avuto negli anni relativamente all'applicazione e ai problemi e magari ai punti mancanti dell'ex regolamento edilizio. Chiedo se magari ci può dire in tre parole, senza bisogno di fare particolari considerazioni, se ci sono alcuni passaggi che sono più meritevoli di interesse. A me viene in mente la questione delle ristrutturazioni nei centri storici piuttosto che qualche altro dettaglio, ma se ritieni opportuno ti ringrazio Gianpietro.
Diciamo che in questi anni, faccio una premessa, intanto la normativa urbanistica edilizia ha avuto delle continue modifiche perché c'è stata una crisi economica, la Regione Veneto ha cercato con delle leggi regionali di incentivare l'edilizia sul territorio regionale, primo piano casa, secondo piano casa, terzo piano casa, legge 2050 sul consumo del suolo. Abbiamo avuto veramente una normativa che per una serie di motivi è stata integrata, ampliata, eccetera. Ovviamente il nostro regolamento è nato, il grosso del nostro regolamento è nato nel 1997 con la variante generale, piano regolatore. In tanti anni si sono aggiunti degli articoli integrati, eccetera. Ci siamo sempre trovati con una notevole differenza tra delle regole nazionali e regionali che continuavano a cambiare in maniera molto rapida e un regolamento che di fatto era molto fermo, bloccato. È ovvio che l'esperienza che posso portare io in questi anni è stata quella di, da un lato, sono state fatte delle scelte politiche su alcuni tipi, su alcuni particolari articoli e anche dei limiti, diciamo, sugli interventi. Mi viene in mente il recupero degli edifici storici. Era stata introdotta una normativa che era quella più permissiva, che permetteva il recupero di locali addirittura con una superficie di 28 metri quadrati, che era ben vista, però al tempo stesso ha portato a avere grossi problemi con i parcheggi. Con questo regolamento ci abbiamo messo mano, noi dal punto di vista tecnico, e l'amministrazione dalla parte politica, facendo delle scelte. Sono scelte che ovviamente possono creare magari all'inizio un po' un atteggiamento di dire sono quasi più complesse queste cose, questi interventi di fatto secondo me andranno a semplificare un po' la vita dell'amministrazione comunale, l'analisi dei progetti da parte nostra e al tempo stesso il recupero, che è quello che ritengo una cosa importante, di alcuni centri che sono importanti per il nostro contesto, però effettivamente soffrono in questo momento, ad esempio con la problematica dei parcheggi.
Credo che questo fosse uno degli argomenti più importanti. Ce ne sono altri che vanno dalle definizioni, per esempio, delle altezze sui interni, piuttosto che degli aggetti dei terrazzi, se non ricordo male, eccetera. Ci sono vari esempi. Dal mio punto di vista, uno dei risultati credo sarà quello di avere in parte, almeno in parte dove era possibile, eliminato l'ambiguità di certi passaggi che c'erano nel vecchio regolamento, proprio perché, come ha detto bene Gian Pietro, nel tempo si erano susseguite diverse normative e non si era mai adeguato il regolamento, a volte c'era il rischio di non sapere come interpretare o a quale articolo fare riferimento, oppure se si faceva riferimento a uno poi si risultava magari deboli su un altro punto. Volevo sottolineare però un passaggio di quanto detto da Gian Pietro Fenti e in parte anticipo quella che credo che sia un'osservazione da parte del gruppo di minoranza. Gian Pietro ha parlato di osservazioni tecniche, del contributo che ha dato l'ufficio tecnico e di scelte politiche che ha fatto l'amministrazione. Allora, io ho ceduto la parola a Gian Pietro e non voglio assolutamente che venga coinvolto dal punto di vista politico. L'ufficio tecnico ha dato il suo contributo perché era inevitabile che lo coinvolgessimo e che affrontassimo la questione insieme all'ufficio tecnico, perché per esperienza e per lavoro quotidianamente si trova di fronte ai problemi e alle opportunità che si possono sviluppare all'interno di un nuovo documento come il regolamento edilizio. Dall'altra però le scelte politiche sono state fatte dall'amministrazione. Allora, siccome ipotizzo, ma poi ovviamente la parola sarà lasciata a tutti per le osservazioni, ipotizzo che una, siccome si parla di regolamento, l'ultima volta che siamo stati in consiglio comunale si è parlato di regolamento, l'osservazione che è arrivata dal gruppo di minoranza è stata
spingo parole di Salvaterra, le dico Mari non esattamente corrette, ma spingo sempre perché ci sia una commissione per i regolamenti, d'accordo? In questo caso ci sono due motivi per cui si è superata la commissione, perché noi volevamo arrivare entro il 30 settembre ad approvare il nuovo regolamento edilizio, quindi a rispettare i termini, e non avevamo i tempi per riuscire a fare la commissione regolamenti e quindi rispettare una certa richiesta. Dall'altra, ma non voglio dirlo con alcun senso di arroganza, ma la scelta politica è una scelta anche pesante, e abbiamo, siccome è dal 2012 che lavoriamo sul PAT, abbiamo voluto continuare su questo solco, abbiamo voluto dare il contenuto politico come ritenevamo che fosse opportuno fare. Ovviamente il gruppo di minoranza e coloro che sostengono il gruppo di minoranza hanno il diritto, e siamo in democrazia, di fare tutte le osservazioni possibili, e nel momento in cui sarà opportuno, necessario o ce ne sarà bisogno, si faranno eventualmente delle modifiche al regolamento, qualora siano necessarie e qualora siano valutate e condivise, cioè valutate in maniera positiva. Non è che volessi rubare la parola, perché poi le osservazioni ci saranno, però mi interessava chiarire fin da subito un punto. Chiedo se Roberta e Elisa volete aggiungere qualche cosa dal punto di vista tecnico. Ripeto, mi scuso ancora, Roberta. Roberta è il capo dell'ufficio tecnico, ma ho chiesto l'intervento a Gian Pietro perché è colui che lo conosce meglio, per una questione di lavoro, perché è il suo lavoro quotidiano praticamente.
Poi ha contribuito moltissimo alla Sostanzialmente vorrei dire che questo regolamento edilizio è stato studiato e verificato proprio per semplificare, come diceva il mio collega, il lavoro anche dei tecnici che lavorano nel nostro territorio, e questo regolamento poi è anche utile ed è più semplice creare anche una sorta di comparazione con gli altri regolamenti all'interno del territorio della Regione Veneto, proprio perché si usa uno schema che è stato prestabilito dalla Regione con degli articoli standard per tutti, e quindi sarà molto più semplice proprio anche per i tecnici poter lavorare nei vari comuni e fare una comparazione, ecco, tra le varie caratteristiche dei progetti. Quindi la cosa principale è stato sicuramente semplificare uno strumento che avevamo già in mano, che doveva essere rivisto proprio per far sì che non ci fossero interpretazioni erronee, ecco, per quanto riguarda la valutazione dei progetti. Quindi non so se vuoi.
Solo una cosa, innanzitutto ringrazio l'ufficio tecnico e l'assessore che hanno lavorato e ci hanno aiutato nella stesura di questo regolamento, perché comunque diciamo che la legge, la DGR Veneto, dà dei margini. Cioè c'è un, come diceva Roberto, un indice tipo, ma poi il comune può, diciamo, modificare, ovviamente le definizioni di cos'è il volume e cos'è l'altezza non si possono, perché vengono date addirittura a livello nazionale, però il comune può tra virgolette inserire delle indicazioni ad hoc, e quindi il comune ha fatto in questo senso un gran lavoro. Mi dispiace che questa sera non c'è il collega che ha seguito maggiormente questo lavoro, ma come diceva, la scadenza, abbiamo dovuto dividerci perché questa settimana abbiamo una serie di consigli comunali per l'approvazione sia della variante che del regolamento. Volevo solo aggiungere una cosa, che dal 2004, cioè con la legge urbanistica nuova che prevedeva la doppia pianificazione del PAT, del piano interventi, il regolamento, mentre come diceva prima Fenti giustamente, questo regolamento è nato con il PRG del 97 mi pare, adesso invece il regolamento non è più parte dello strumento urbanistico, quindi viene, diciamo, scollegato. E quindi anche per le eventuali modifiche che vogliate fare tra 6 mesi, tra un anno, perché poi diciamo che noi abbiamo visto che qualcosa magari nell'applicazione delle definizioni di quanto è stato messo nero su bianco, magari qualche volta ha bisogno degli aggiustamenti, non c'è più bisogno di fare variante urbanistica, ma viene modificato come qualsiasi vostro regolamento comunale, quindi con la delibera di consiglio. Quindi non ha bisogno dei passaggi, del doppio passaggio di valutazioni, quindi diciamo che è più snello. Questo avviene solo in Veneto, perché in altre regioni invece continua ad essere parte dello strumento urbanistico. Questa è solo la cosa.
Concludo prima dell'osservazione dei consiglieri, concludo dicendo che è molto ordinato, cioè il nuovo regolamento edilizio è molto ordinato, perché si parte con le definizioni, e anche qua abbiamo definizioni anche di elementi strutturali e urbanistici che magari non ricadono esattamente nel nostro territorio per la natura e per il contesto che viviamo, però sono comunque contenuti. Così come ci sono alcune considerazioni che non fanno parte del vissuto urbanistico edilizio del territorio, però sono stati recepiti in quanto regolamento unico, regolamento edilizio di riferimento per tutti. È una buona cosa il fatto che possa essere più facilmente modificabile, e tornando proprio alla questione più politica che osservavo prima, è poi responsabilità dell'amministrazione che propone o ne fa le modifiche quello che poi portano i risultati di queste modifiche, nel bene e nel male. Quindi comunque, se dal punto di vista burocratico, diciamo così, la modifica può essere più facile da attivare, deve essere ben chiaro, al mio modo di vedere, agli amministratori attuali e del futuro, e a tutti i tecnici, ma soprattutto ai cittadini, che poi è responsabilità degli amministratori per le scelte che fanno, e lo dico da sindaco, insomma. Quindi le scelte che abbiamo proposto sono quelle più politiche, evidentemente, sono una responsabilità dell'amministrazione. E faccio un esempio su tutti: nel testo è menzionata, fra tutte le varie commissioni, c'è la commissione edilizia. Questa amministrazione comunale nel 2013 ha deciso di non avvalersi più della commissione edilizia. Il regolamento prevede che ci possa essere, un domani chi vorrà potrà ricostituirla, ma sarà una scelta di quella eventuale amministrazione. Noi non abbiamo ritenuto di cancellare questa opportunità all'interno del regolamento, un po' perché basta reinserirla con una modifica al regolamento, ma perché ci sembrava una forzatura troppo grave, no? Greve più che grave, no? E quindi l'abbiamo lasciata lì, pur con l'intenzione da parte nostra di non ricostituire la commissione edilizia. Sto facendo un esempio, ma ve ne possono essere altri. Concludo e passo la parola a chi vuole fare gli interventi. Sì, ok. Allora, giustamente Giovanni Ferrini, assessore, dice: abbiamo iniziato il Consiglio Comunale con un quarto d'ora di ritardo perché sono state fatte delle correzioni. Sono state fatte delle correzioni perché sono state segnalate, e ringrazio per il fatto che sono state segnalate. C'erano dei refusi perché le correzioni si sono susseguite. Perché purtroppo la complessità è tale per cui anche la parte che si esamina in un articolo poi in altro modo viene vista in altro articolo, e allora poi si rischia una certa conflittualità, per cui c'erano anche dei refusi che sono stati corretti, e quindi la proposta che portiamo in deliberazione prevede i punti che siano corretti, quindi chiederei a Giacomo di leggerli.
Sì. Allora, praticamente sono state apportate queste correzioni tecniche,
quindi ci sono degli emendamenti a fare una proposta di delibera.
Sì, Quindi l'articolo 39,11, sull'articolo 39,11 stralciare le parole, tra aperte le virgolette, previo parere dell'azienda ULS. Vi leggo anche gli altri due emendamenti. All'articolo 40,26 eliminare le parole, aperte le virgolette, o eventualmente alla rete di scarico comunale, chiuse le virgolette. E infine all'articolo...
secondo...
Prego.
Un attimo.
Sì, sì.
Articolo 40,6.
Articolo 40,26. 26.
Pagina 26.
A pagina 26. Quindi eliminare le parole, tra virgolette, o eventualmente alla rete di scarico comunale, chiuse le virgolette. E all'articolo 91,1 aggiungere le parole dopo l'inciso un tratto, aperte le virgolette, con pendenza massima non superiore al 10%, e poi aggiungere la parola, aperte le virgolette, metri dopo, aperte le virgolette, 4,5. Votazione i tre.
Dopo, quindi certo, quella sì, che porremo in votazione è la delibera con la proposta di regolamento contenente gli emendamenti che il segretario D'Alcona ha appena letto. Ora chiedo se ci sono osservazioni.
Sì,
punti abbiamo visto.
Allora, sì, io ho qualche domanda. La domanda 1 non vale, ma ha già risposto il sindaco. La domanda 1 era: ma perché non siamo passati in commissione regolamenti? Mi sembra così importante, però vabbè, prendo atto, non c'era tempo. E...
la domanda 1 vale lo stesso, ma
la risposta è già stata data, va bene. Allora, io sì, ho un po' di domande. Provo, la maggior parte delle domande vertono, magari per ignoranza, nel senso di non conoscenza mia personale, se l'articolo è valido per nuovi fabbricati o per ristrutturazioni. La maggior parte delle domande, il dubbio rimane fra nuovi fabbricati e ristrutturazioni. Sia io che Flavio ci siamo rivolti a delle consulenze presso dei tecnici, però le domande rimangono lo stesso, quindi provo brevemente ad elencarle. Scusate perché ero sceso all'articolo 91. Allora, la maggior parte sono sull'articolo 39. Articolo 39, paragrafo A, comma 6, uno dei più importanti, altezze minime. Altezze minime è fissata, allora l'altezza media interna degli spazi ad uso abitativo è fissata ad un minimo di 2,55 m. E in questo caso la mia domanda è: vale anche per le ristrutturazioni? Le case medie, le case di falcare, quelle vecchie, hanno altezza inferiore a 2,55 m, hanno altezza 2,30 m. Magari sono io che non ho capito bene cosa c'è scritto, non so se per, le domande sono 8-9, devo elencarle tutte o riceverò risposte l'uno per uno, come preferite?
Forse è meglio se le ascoltiamo tutte.
Va bene, non c'è problema. Comunque, l'altezza minima di 2,55 per il nuovo non mi metto assolutamente a sindacare, per la ristrutturazione la vedo difficile da ottenere. E questa è la prima. Dopodiché avete già stralciato la terza, era stralciare l'ULS, il parere dell'ULS, e va bene. Scusate, vado avanti. Paragrafo B, comma 12, qui si parla delle dimensioni minime degli alloggi, delle stanze all'interno del tutto. Un secondo solo. Da qualche parte c'è scritto che le camere devono essere di 9 metri quadri singola e 14 quella matrimoniali. Sì, scusate, paragrafo C. Paragrafo C, comma A, stanza di soggiorno metri 14, camera da letto del 9 metri quadri. Anche lì la camera singola nelle case vecchie di Falcave, quella che si trovava tipicamente sopra il corridoio, perché le case vecchie di Falcave sono fatte tutte dallo stesso architetto del fine 800, mediamente fa 4 metri per 2, non arriva a 9 metri quadri. E non c'era la cameretta, la stua e la camera, la terza stanza, quella non ci arriverebbe a 9 metri quadri mediamente. 8,40, 8,50 non ci arriva. Ok, scusate che mi segno. Quindi chiedo che se anche qui vale anche per le ristrutturazioni e se avete considerato che questa situazione che vi ho accennato. Poi paragrafo C. Paragrafo C, sembra articolo 39, paragrafo C dice C19 sempre. Anche qui la domanda è se vale sempre per le ristrutturazioni. Tutti gli alloggi, dice il titolo 19, tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati di seguenti locali. Il fatto che sia scritto dotato di oggetto di intervento, immagino sia ristrutturazione, un locale servizio igieno aerato illuminato. Non sempre in ristrutturazione si riesce ad avere un locale illuminato e potrebbe esserci il bagno chiuso, cieco, insomma, come tecnicamente si vuole chiamare. E il fatto di obbligare a mettere un bidet, mi sembra, cioè, io ce l'ho messo però, aggiungere anche il vaso va bene, il lavabo, una doccia, indicare l'obbligo di un bidet mi sembra esagerato, sinceramente. In Italia ce l'abbiamo tutti, ma se usciamo in resto d'Europa il bidet non se ne sa che cos'è. Obbligarlo sulla ristrutturazione mi sembra esagerato, se vale anche per la ristrutturazione, ovviamente. Vado avanti, cerco di essere veloce. Gli articoli 43 e 44 dell'articolo 39 non mi sono chiari. È vietata l'apertura delle porte di concessione del gradino della rampa e comunque a distanza tra i punti più vicini al primo gradino la soglia del vano porta non sia inferiore a 40 cm. Mi è piuttosto misterioso. Ma soprattutto il 44, la larghezza della rampa dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, e va bene, degli alloggi e degli utenti serviti con un minimo di 1,20 m, cioè la scala deve essere larga 1,20 m, riducibili a 1 m, forse virgola, nel caso di restauri o ristrutturazioni ove vi sia di servizio un ascensore, che significa che se un preesistente di una scala di 1 m devo fare l'ascensore per poter ristrutturare. È un chiarimento questo, mi sembra assurdo, se devo ristrutturare un preesistente con una scala di 1 m devo fare l'ascensore, però magari ho capito male io. Eh, 47, piani seminterrati, avendo molte case in costa, abitando in montagna, anche qui non mi è molto chiaro, i piani seminterrati non possono in ogni caso essere adibiti ad uso abitazione. Ci sono moltissime case col piano parzialmente seminterrato adibite ad abitazione in tutta la valle. Chiedo chiarimenti in questo caso, soprattutto per le ristrutturazioni, ripeto, non per il nuovo. Ultime due in teoria, l'articolo 55, no, non si chiama 55,